Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, nostro nuovo appuntamento quotidiano, come sempre dal lunedì al venerdì, insieme a voi, sempre con i microfoni aperti per analizzare il momento del Parma. Siamo tra due partite, ormai già la squadra inizia a preparare la sfida contro il Milan di domenica. Ricordiamo, ancora un cosiddetto lunch match, nel senso che si giocherà alle 12:30 e per il Parma ormai sta diventando quasi una consuetudine dopo le ultime giornate e con le prossime ormai dirimenti. Ma è una settimana caldissima, sono giorni, anzi ore caldissime sul fronte del mercato. Tra poco tutti gli aggiornamenti. Anticipiamo subito che proprio nel pomeriggio, ma di fatto già in mattinata, ci sono le visite mediche in città per Milan Djuric, nuovo attaccante del Parma. Questo, diciamo, un colpo che è un acquisto che mette un po' d'accordo tutti i tifosi sulla tipologia di giocatore, su quello che serve per il Parma in questo mercato di gennaio. Visite mediche oggi, poi la firma probabilmente sarà ufficiale già in serata o comunque nella giornata di domani. In ogni caso, sia lui che Ondrejka disponibili, salvo sorprese, per la sfida contro il Milan. Microfoni aperti, lo abbiamo detto, il numero è il 333 92 00 170. Partiamo con il nostro servizio per il TG Sport, che ricapitola le ultime novità in casa Parma e poi in studio. Visite mediche nel pomeriggio di oggi, la firma sul contratto fino al giugno 2026, poi i primi allenamenti con i nuovi compagni di squadra per essere subito a disposizione nella prossima sfida col Milan. In città in queste ore, Milan Djuric, ormai nuovo attaccante del Parma, il tanto atteso centravanti d'esperienza per garantire gol, fisicità e ricambi nel reparto offensivo di Fabio Pecchia, il 34enne bosniaco con cittadinanza italiana. In campo in Serie A anche con le maglie di Cesena, Salernitana e Verona. Arriva dal Monza con una dote di 4 reti segnate e un assist nelle 18 presenze in questo campionato, la maggior parte come titolare. Quel numero 9 chiesto dall'allenatore crociato è necessario per dare duttilità in un attacco dove sarà subito disponibile anche Jacopo Ondrejka, acquistato dall'Anversa. Se Djuric va a rimpiazzare l'infortunato Charpentier, il talento svedese nelle intenzioni del club darà velocità e qualità sulle corsie esterne, dove un giocatore come Benedijak fatica a trovare continuità, ed è anche per questo che l'arrivo del 22enne appare slegato da una possibile cessione di Dennis Mann, per il quale i gialloblu chiedono almeno 15 milioni di euro. Mentre la squadra ha ripreso gli allenamenti a Collecchio, il Parma accelera dunque sul mercato. Potrebbe arrivare ancora un difensore, Erlich è sempre un nome caldo, e si valutano rinforzi anche mediana. Intanto nelle altre piazze, in lotta per la salvezza, malumori a Venezia per il presunto addio di Poggianpaolo, che potrebbe essere sostituito da Belotti.
Palla in tribuna.
Venezia, che intanto ha ufficializzato l'acquisto di un difensore, Fally Kanté, proveniente dal Metz, prestito e poi diritto di riscatto. Insomma, anche per dare uno sguardo alle altre squadre, peraltro c'è un'ultima così indiscrezione su un interesse del Monza per Jovic in uscita dalla Milan, e in questo caso è tutto collegato all'arrivo ormai avvenuto di Djuric al Parma. Abbiamo con noi ospite al telefono Marco Balestrazzi. Ciao Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Ovviamente, perché noi abbiamo puntato molto sul mercato nel nostro servizio, perché stasera ci saranno tutte le novità, gli ultimi aggiornamenti a calciomercato. È la terza delle quattro puntate dedicate appunto da 12 TV Parma al mercato. Marco, una stasera diversi temi caldi, diciamo così.
Eh sì, soprattutto perché la novità di Djuric è una novità veramente sostanziale, nel senso che si parla di un giocatore, non un attaccante di prima fascia da big, però è un attaccante che è stato titolare negli ultimi anni, quest'anno meno con il Monza, e insomma ha tanti risvolti che possono essere interessanti. L'età, che non è la solita, diciamo così, degli ultimi colpi di mercato, e anche insomma il ruolo, le caratteristiche del giocatore. Partendo da Djuric, naturalmente Poi c'è la questione MAN che interessa molto ai tifosi, attorno alla quale potrebbero ruotare altre trattative, e soprattutto per capire che fine farà, se resterà, se andrà il giocatore che ha l'ingaggio più alto del Parma, il giocatore che ha lo score più importante tra gol e assist. È una trattativa, è come se, a carità, i contesti sono diversi, è come se l'Inter stesse trattando la cessione di Lautaro Martinez nel suo grande, il Parma nel suo piccolo, e questo ha dei risvolti che inevitabilmente suscitano l'interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori. Questo, insomma, sono alcune delle questioni principali, cercando di capire questo mercato che, insomma, è entrato decisamente adesso nel vivo per quanto riguarda il Parma, cosa riserverà per i suoi ultimi 10 giorni.
Sì, e peraltro effettivamente, Marco, due cose su Djuric. Intanto, guardando oggi un po' i suoi dati, alla fine mi colpisce il fatto che ha fatto 4 gol quest'anno, che è esattamente la cifra dei massimi marcatori del Parma, ovvero Mane e Bonnino. Questo comunque già dice qualcosa sui numeri di questo giocatore, che comunque ha giocato meno rispetto a loro, 18 presenze, 13 da titolare, però non così fisso come titolare, così come Bonni e Mann.
No, assolutamente, guarda. Allora, sono giocatori come Djuric che sono un riferimento per l'attacco, ha giocato davvero, davvero meno di loro, ma l'abbiamo visto quando è entrato contro il Parma come ha catalizzato qualsiasi azione offensiva del Monza, e soprattutto come in area, sui palloni alti, sia uno dei giocatori più forti del campionato. Questo, su me, non c'è ombra di dubbio. Ha contribuito alla salvezza del Verona in passato, proprio con un girone di ritorno da neoarrivo molto importante. L'anno scorso è arrivato a Monza, ha iniziato a segnare subito. Certo, l'età è avanzata, però non è un giocatore di movimento, non è un giocatore che spende tantissimo da quel punto di vista lì. È un giocatore, adesso magari mi sbaglio, per carità, perché poi non ho la capacità di prevedere il futuro, ma è un deciso upgrade rispetto a Charpentier. Cioè, è un giocatore che in A ha giocato, ha segnato, ha deciso partite. Charpentier è un giocatore che si è affacciato quest'anno, certo, in Serie A. Questo è uno che a inizio anno era dato per titolarissimo nel Monza, ecco. Quindi secondo me è un acquisto importante, anche perché Parma la palla la gioca molto meno adesso, i passaggi sono sbagliati, non c'è Bernabé, il gioco è cambiato, hai un portiere che lancia molto bene, hai un giocatore che la spizza, hai gente veloce, può fare così. Io Djuric l'ho visto adesso in un momento in cui ho anche rischiato, insomma, il divorzio in casa, perché ho guardato un pezzo di Verona-Monza quest'anno. Però il Monza ha vinto a Verona perché ha fatto 3 lanci lunghi, Djuric l'ha spizzata e Mota ha fatto 2 gol, ma nel giro di 10 minuti.
Sì,
schema
sì.
Semplicissimo. Chissà che il Parma non lo valuti, visto che ha un portiere che sul lancio lungo è veramente portentoso.
Ah sì, ricordiamo, Djuric ha giocato già in A con Cesena, Salernitana e Verona, oltre chiaramente al Monza, poi una lunghissima esperienza in Serie B, giocatore consistente. Accennavi tu prima, Marco, per chiudere il ragionamento, effettivamente, allora, metto un po' d'accordo tutti i tifosi Djuric come prospetto che serviva al Parma adesso per le sue necessità. E va un po' in controsenso rispetto alla classica logica societaria, anche quella che ha portato Ondrejka poche ore prima a Parma. Tu pensi che, poi credo che su questo sia anche la discussione, tu pensi che anche negli altri reparti, magari in difesa, si parla di Erlich, si possa terminare il mercato in questa direzione?
Ma mi sembra che ci sia un mercato che accontenta il mister e un mercato che accontenta la società. I giovani seguono la logica della società.
Ricordiamo anche Lovic, chiaramente.
Esatto. Gente di prospettiva, sui quali non dobbiamo avere fretta, perché abbiamo visto che salto ha fatto Keita da un campionato dove era titolarissimo, un campionato dove è in grande difficoltà, e quindi su di loro non ce l'aveva fretta. Vogliacco giocato è pronto, Djuric per me, a meno che non stia bene fisicamente, questo non lo so, poi fa le visite, ma insomma niente di grave, anche l'ultima partita, l'ultima mezz'ora, se butti dei palloni in mezzo, ecco, il Parma deve imparare a buttarli, può essere importante. Quindi c'è un mercato che prosegue su due binari. Devo dire che il Parma non sta lesinando assolutamente risorse, ecco, in questo momento. Fosse arrivato prima sarebbe stata una soluzione buona, ma comunque ci sono tante partite da giocare. Tra l'altro lui è già stato del Parma e lui era uno dei tanti giocatori che giravano da comproprietà nell'era definita della pesca a strascico.
Giusto, è vero. Peraltro, Marco, aggiungo che, visto che mi hai detto l'assist, poi Marco Bernardini oggi ricorda anche, per quanto riguarda il fratello, no, di Djuric, fratello minore Marco, classe 92, nato a Pesaro, centrocampista, che ha militato al Borgo San Donnino in Serie D, 13 apparizioni e una rete. Chiaramente c'è anche questo passaggio così che lega Djuric al Parmese. Ne parlerai stasera con degli ospiti? Insomma, qual è un po' il menù della trasmissione?
Allora, stasera ci saranno con me Francesco Monaco, che ha sempre grandissima competenza, soprattutto anche a guardare nel complesso la realtà delle altre squadre, oltre naturalmente a conoscere molto bene il mondo Parma. E poi c'è Gianluca Zurlini, che ci aiuterà anche a guardare con un occhio critico, con una visione di insieme il mondo Parma, guardando anche altre vicende, stadio incluso, visto che c'è qui il presidente Kraus ed è uno dei temi sul tavolo, se non il tema principale legato alla sua presenza a Parma. Quindi insomma, questi gli ospiti in studio, poi ci colleghiamo con Firenze per capire le ultime evoluzioni dell'affare Mann e cercheremo di dare un occhio anche in Argentina per sapere qualcosa di più di questi due giovani, diciamo così, sì, sono giovani, dai, giocatori che piacciono al Parma: Pellegrino, l'attaccante del Vélez, e il centrocampista Ondoñez, che insomma conosciamo poco perché non siamo degli abituati delle partite del Vélez. Quindi insomma, con qualcuno che magari li segue più da vicino, cercare di capire che tipo di giocatori sono.
Sì, assolutamente, nomi accostati al Parma in queste ore. Marco, allora, buona puntata, buon lavoro, appuntamento alle 21.
Ciao a tutti.
Grazie a Marco Balestrazzi, che poi chiaramente ritroveremo nei prossimi giorni a Palle in Tribuna, e già ricordo domenica dalle 14:30, come sempre dopo la gara, su 12 TV Parma con diretta live, dopo gara tutto dedicato ai crociati, con l'intervista in diretta dallo stadio, con i commenti, le pagelle, insomma i vari ospiti. Appuntamento allora stasera, perché sia mai che poi vengono fuori altre novità di giornata, ad esempio quella legata a Dennis Mann, ma l'abbiamo detto più volte e l'ha ribadito anche Marco, che si collegherà appunto da Firenze. Fa molto discutere questa ipotesi di addio di Mann, che però, questo anche un po' filtra da Collecchio, sarebbe un'operazione slegata dall'arrivo di Ondrejka, che va bene a piedi destro, però può giocare su entrambi i lati, cioè numericamente andrebbe anche a sostituire Mann, non a livello di cifra tecnica e anche di esperienza, se vogliamo, però sono comunque operazioni slegate. Pare che il Parma chieda almeno 15 milioni, che poi è un po' la cifra con cui l'aveva pagato ad eventuali compratori come la Fiorentina. Ricordiamo però anche in queste situazioni occorre sempre farlo, che non sarebbe una plusvalenza, la cifra sarebbe la stessa di quella spesa per comprarlo, però poi il giocatore ha giocato a Parma, insomma, 4 anni buoni, quindi c'è, come dire, l'ammortamento del costo. Quindi comunque 15 milioni di euro non sarebbe una cifra da buttare via, nel senso, coprirebbe la cifra spesa, ma intanto poi il giocatore ha giocato, è stato utilizzato con giudizi contrastanti, con un bilancio che può essere poi di ognuno in base alla propria opinione, ma intanto ha giocato, ecco, non è stato comprato e ceduto nel giro di pochi mesi. Vedremo cosa succederà stasera, tutte le novità a calcio mercato con Marco Balestrazzi, Francesco Monaco, Gianluca Zurlini e non solo, con tanti temi, come avete sentito, in agenda. Qualche messaggio che ci state mandando, perché chiaramente il tema mercato fa molto discutere, anche e soprattutto perché è una sessione in cui il Parma si deve rinforzare e si sta rinforzando con dei colpi importanti, ed effettivamente forse l'avevamo sottovalutato anche noi, il possibile arrivo di Djuric come un giocatore capace di fare la differenza. Vedremo se sarà chiamato in causa già contro il Milan. Buongiorno Alberto, dopo la partita col Monza scrissi qui, dice Davidone, che forse ci voleva Djuric a fare da boh al centro dell'attacco per smistare i trequartisti veloci per entrare in area. Vedremo se ci avrò beccato, sempre se Pechia lo farà giocare. E poi dice: non vorrei che l'arrivo di Ondrejka portasse all'addio di Benedijak, mi dispiacerebbe molto. Allora, su Benedijak era uscita l'indiscrezione di un possibile scambio col Cagliari con Marin, che mi sembrava anche un po' un'ipotesi fumosa, perché il Cagliari, diretta rivale per la salvezza, si sarebbe indebolito dando un giocatore già rodato ed esperto con un giocatore con qualche problema fisico, comunque non continuo e meno esperto di Serie A. Vedremo. Comunque, ancora adesso Benedigia che è fuori per motivi fisici, non è al 100%. Per quanto riguarda le altre squadre, molti ci scrivete anche: Parma dovrebbe prendere questo e quello. Sicuramente giocatori molto interessanti, che però sono di squadre che lottano per la salvezza, quindi molti altri club non danno apposta per non rinforzare una diretta rivale, come invece non è accaduto nel caso di Vogliacco, come non è accaduto nel caso di Djuric, anche se il Monza chiaramente fa una classifica ben più difficile, quasi una corsa contro se stessi per evitare la retrocessione. I gol di Djuric sarebbero stati 5 se col Parma non gli avessero annullato il gol, per fortuna nostra. E per quanto riguarda i giovani, dice sempre il nostro radioascoltatore, ricordiamo anche il ragazzino Trocino, 2008, acquistato dalla Juventus, che è un giovane molto interessante, lo cercavano Roma e Milan. Se sono rose fioriranno. E poi ancora un altro ascoltatore, vediamo, che non si firma, dice: ho visto le ultime 3 partite del Monza. In tanti allora guardano appunto con interesse le partite recenti del Monza. Djuric è subentrato con Parma e Cagliari, è partito titolare col Bologna, sicuramente ha una fisicità importante ed è forte di testa, mi è sembrato però un po' fuori forma e lento, con pochi minuti di autonomia. Sì, questo è anche vero. Nella stagione c'è stato un momento in cui ha giocato con più costanza come titolare e come minutaggio. Questo sicuramente nell'ultimo periodo non giocava spesso titolare, è tornato titolare proprio nell'ultima gara. Capiremo la sua condizione proprio alla prima occasione in cui sarà possibile vederlo con la maglia crociata. Lorenzo dice: con Djuric finalmente vedremo angoli e punizioni calciati direttamente in area senza fare schemi inutili. Sì, è vero, potrebbe essere una soluzione, anche se abbiamo notato che il Parma ha cambiato strategia sui calci d'angoli di recente. È da un po' di partite che la maggior parte dei corner vengono calciati direttamente in area di rigore, come chiedevano peraltro molti tifosi, non a muovere il pallone per muovere la difesa avversaria. Può essere che questa sia una soluzione adottata a maggior ragione con Djuric, oppure no. Poi Pechia, che emano gli schemi, cerca di fare quello che immagina il meglio per il Parma. E ancora vediamo: buon pomeriggio a tutti, su Erlich e Mazzitelli ci sono novità, scrive Gaetano, che ci segue da Bari, o comunque di Bari, insomma, e ci segue però sempre con attenzione. Non ci sono novità, almeno io non ho indiscrezioni e novità su questo. Mazzitelli sarebbe comunque un'opzione, nel senso di Djuric, come età, come ragionamento che faceva Marco, per accontentare il mister, che sicuramente ha chiesto un difensore, un centravanti, e io credo anche l'esterno offensivo, che poi sarebbe Ondrejka. Magari ha chiesto anche un centrocampista, magari la società vuole operare in quel senso. Bene l'acquisto di Djuric, domanda: come cambia il gioco del Parma? Un po' l'abbiamo detto, è una soluzione secondo me per dare più duttilità in attacco. Non per forza il gioco del Parma può cambiare dall'inizio, può cambiare però in corso d'opera. Marco giustamente prima sottolineava il valore di Djuric quando è stato messo in campo proprio contro il Parma, per calamitare la tensione, i palloni, far salire la squadra. Di fisico è un giocatore molto molto importante, e comunque i numeri sono dalla sua parte in tutte le ultime stagioni, cioè a 34 anni però, cioè, viaggia, ecco, Djuric, viaggia di numeri, viaggia come continuità. Finora 4 gol e un assist, ricordiamo, cifre che sono simili a quelle dei maggiori marcatori del Parma, che hanno giocato comunque di più di lui. almeno nelle rotazioni dell'allenatore. Bene Djuric, scrive Roberto, ma prima della fine del mercato serve un altro centrale di difesa. E io su questo credo che la società comunque in difesa farà ancora qualcosa. Poi vedremo in che direzione, ecco, come centrali, come laterali, però se a sinistra sei un po' più coperto con Valeri e Lovic, a destra c'hai Del Prato e anche Eno, come centrali senza Osorio e Cercati effettivamente potrebbe essere utile un altro innesto. E poi non è che Djuric fa la fine di Čolak, ma è una bella domanda, assolutamente. È comunque un attaccante da caratteristiche diverse, anche se sembra un centravanti uguale a Čolak. È un attaccante diverso anche solo per la prestanza fisica, che è assolutamente diversa e maggiore rispetto a Čolak. Cerchiamo di prendere un centrocampista anche all'ultimo secondo, visto che Bernabé potrebbe essere un'incognita come forma, dice il nostro ascoltatore. Poi ancora diversi messaggi, ma chiaramente il mercato fa discutere molto. Chi ci chiede insomma novità per quanto riguarda le nostre trasmissioni, abbiamo detto stasera alle 21 c'è calciomercato, poi domani c'è calcio e calcio come alla stessa ora, poi domenica la radiocronaca qui su Radio Parma e diretta live domenica. Cerchiamo anche di risolvere, come ci segnalate, qualche problema sui podcast, adesso vediamo, ma non ci risulta, comunque verifichiamo per quanto riguarda Palentribuna, ci risulta sia sempre correttamente sul podcast. C'è invece chi non è convinto da Djuric, suscita perplessità: da una parte conosce la Serie A, è utile nel gioco aereo e libererà spazi per i compagni, andava sostituito Charpentier, dall'altra però non segna molto, arriva dall'ultima in classifica e ha 34 anni, vedremo. Sì, verissimo, non segna molto, però ha fatto 4 gol, tenete conto, guardavo i dati in tempo reale, il Monza ha fatto 20 gol, ecco, fin qui in 21 partite, quindi insomma come contesto non è male. Dopo 4 anni e poco più alla Fiorentina, oltre a mano offrirei anche Miaila per non farlo soffrire di solitudine, dice Bruno da San Secondo. E poi però Miaila è più in condizione, ecco, anche se chiaramente non ha segnato, il problema del gol e della freddezza è un problema. Chiudo con il nostro ascoltatore Luca, sempre fedelissimo, che ci ricorda la designazione arbitrale, lo facciamo anche noi. Milan-Parma sarà arbitrata da Rosario Abisso di Palermo, gli assistenti sono Preti e Iorio e Di Iorio, il quarto uomo Perri, Alvara, Camplone e Marini. Sottolineiamo la squadra arbitrale anche perché usciamo da una partita non così favorevole al Parma come scelte, con quello strafalcione arbitrale del signor Furno, che non ha espulso Candela nella sfida contro Venezia. C'è un nostro ascoltatore che dice: eccola un'altra caduta nell'abisso, ricordando il nome dell'arbitro. E in risposta invece a un precedente radioascoltatore, dice un altro che ci scrive: più che Čolak, speriamo che Djuric non faccia la fine di Simi. Verissimo anche questo. Ci fermiamo, pubblicità, e poi di nuovo insieme qui a Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
La sicurezza
è Volvo.
La tecnologia
è Volvo.
Il prezzo
è perfetto.
Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 marzo 2025 con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A, Parma.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Palla in tribuna, il secondo blocco del nostro appuntamento quotidiano. Intanto ci scusiamo perché, come giustamente sottolineava un nostro radioascoltatore, la puntata di ieri di Palla in Tribuna non è stata caricata per un problema tecnico che abbiamo appurato proprio grazie a questa segnalazione, non è stata caricata via podcast, ma sarà fatto a brevissimo, quindi è disponibile anche la puntata di ieri. Intanto, a proposito di arbitro, un altro arbitro scarso e casalingo. Ci scrive un altro ascoltatore sulla designazione di Abisso. Speriamo bene, perché già la sfida è complicata, quella contro Milan, che è reduce dalla partita contro la Juventus. Salutiamo Stefano Frigeri con noi. Ciao Stefano.
Ciao Alberto, ben trovato.
Allora ti chiedo, questo doppio colpo per il Parma, Djuric ti convince, ti piace, quanto lo conoscevi, insomma, questo armadio per l'attacco se può servire?
No, indubbiamente le caratteristiche fisiche del giocatore le conosco, le ho viste, le conosco, ho avuto il piacere di poterlo vedere anche col Monza, dove ci ha rifilato, anche se il gol era stato viziato da un'azione fallosa, però insomma è riuscito anche a rifilarci un gol. Quindi è un giocatore sicuramente di peso, è un giocatore che può essere utile come alternativa a Bonny o viceversa, quindi sicuramente è però da sottolineare come è stata una trattativa, ma soprattutto una conclusione che andava un po' controcorrente con le idee di largo ai giovani e quant'altro, e probabilmente questo è un segno che nella società ci si era resi conto che comunque c'era e c'è bisogno di qualcuno con esperienza, di qualcuno pronto per poter dare un contributo un pochino più pesante alla squadra, piuttosto che dei giovani che possono emergere e che speriamo, rimanendo in Serie A, poi possano dare il loro contributo.
Ricordiamo peraltro la notizia con cui insomma abbiamo aperto questo appuntamento di Palla in Tribuna, notizia, aggiornamento su Djuric e su arriva certo, già oggi le visite mediche in corso a Parma, poi l'ufficialità è subito disponibile, contratto che dovrebbe essere fino a giugno 2026. Sì, effettivamente Stefano, come dice anche Marco Balestrazzi collegato con noi prima, sembra che il mercato accontenti un po' tutte le filosofie e tutte le necessità per il momento, quello del Parma, nel senso giocatori pronti, esperti di Serie A, pronti subito, e quelli che si possono prendere da squadre direttamente in lotta per la salvezza, che non sempre ti danno i giocatori utili, chiaramente, ma dall'altra parte anche ancora dei giovani di prospettiva, Lovic, anche questo Andrejka di cui si parla molto bene, comunque un doppio binario.
Sì, più che della filosofia, andare proprio sulla pratica, hanno seguito quello che è la necessità di un Parma che in questo momento non ha nessun interesse a fare della filosofia spiccia con una classifica che non è delle più rose. Onestamente sui due giovani acquisti, gli ultimi due, io non ho tantissima esperienza, li ho visti attraverso le immagini dei filmati appunto che stanno girando. Bene, preferisco, ecco, diciamo che le due soluzioni, Vogliacco e Djuric, sono quelle che in questo momento, quelle di cui il Parma in questo momento aveva bisogno.
Assolutamente. Allora ricordiamo, perché anche noi lo conoscevamo ovviamente poco, Jakob Ondrejka, svedese, 22 anni, classe 2022, Landskrona e poi Elfsborg diverse stagioni e poi l'Anversa due stagioni con 5-7 gol, comunque un buon rollino di marcia in termini realizzativi, anche se parliamo di un campionato decisamente diverso dal tasso
completamente, completamente. Fare dei paragoni con delle prestazioni nei campionati scandinavi piuttosto che di altri paesi e pensare che gli stessi giocatori debbano poi misurarsi con delle difese arcigne e soprattutto con delle squadre che lottano veramente con il coltello fra i denti non è paragonabile. Vedi ad esempio lo stesso Keita, che aveva fatto un'ottima impressione quando abbiamo giocato nella trasferta con l'Anversa, squadra che peraltro condivide con il nuovo arrivato, e qui in Italia sta facendo un pochino più fatica.
Sì.
E quindi bisogna veramente rapportare tutto, dare il tempo per l'ambientamento e quant'altro. Tempo che in questo periodo il Parma non ha.
Sì, non ha assolutamente, la classifica chiaramente non è drammatica, ma è una
merita
classifica
attenzione.
Che merita attenzione, giustamente, che vede il Parma più che mai nella lotta a salvezza, come del resto erano le indicazioni d'inizio stagione. Stefano, a proposito di questo, cosa lascia di positivo Parma-Venezia, al di là di una vittoria che probabilmente ai punti il Parma meritava, la rimonta, anche un po' di gioco visto?
Lascia un primo tempo un po' scialbo, con credo un tiro in porta, forse quello di Mihaila, non vado a memoria, ma
sì,
credo
sinistro.
Con poca roba sul taccuino, un Parma impacciato, un Parma che non ha risposto alle aspettative di Pecchia, che ovviamente poi nell'intervallo ha radicalmente pronti via cambiato immediatamente la formazione, e devo dire ha lasciato un secondo tempo dove un Parma e dove il Parma pur sotto di un gol, e questa è un'altra cosa che devo dire, il Parma fa una fatica tutte le volte, pronti via prende gol, e quindi dobbiamo sempre risalire la china sperando di riuscire prima a pareggiare e poi, come è successo col Monza, sperare di poter fare il colpo grosso. E un secondo tempo si diceva invece con un Parma molto volitivo, con la volontà, con la voglia di mettersi in discussione, con dei tiri in porta, non peraltro il portiere avversario è stato nominato giustamente il migliore in campo, se fosse entrata anche la punizione credo di
Hernani.
Credo che lo stadio abbia tremato e quindi per la demolizione non ci sarebbe stati momenti
no.
Avremmo già cominciato, appunto, perché era stato un bellissimo tiro, sarebbe stato un bellissimo gol, e quindi un 1-1 che ci va stretto, diciamo la verità, dal punto di vista del conteggio matematico per quello che riguarda la classifica, però ecco, la speranza di vedere un Parma del secondo tempo anche nel primo e di tutte le altre partite, insomma, quello è il Parma che ci aspettiamo, non quello del primo tempo, che era un Parma un po' compassato, con i soliti passaggi in orizzontale, con una velocità veramente ridotta ai minimi termini, e infatti la squadra avversaria del Venezia era riuscita in velocità e comunque a creare una barriera tale per cui, grazie poi a un calcio di rigore, però erano passati in vantaggio. Per cui due sensazioni diverse dal primo e secondo tempo.
Di un campionato che rimane davvero molto equilibrato, soprattutto lì in basso, Stefano, perché insomma hai visto sicuramente il Como che vince 4-1 contro l'Udinese, dà dei segnali molto positivi, anche con qualche operazione fatta in sede di mercato, insomma ha fatto un bel salto che poi è fisiologico quando si fanno i tre punti in quella situazione. C'è qualcuno che ti fa più paura? Cioè, vedi, non lo so, per esempio il Como che può andare avanti facendo un campionato più tranquillo?
Io il Como, che ha dovuto comprare un altro pullman, il Como, per poter mettere dentro i nuovi acquisti, onestamente lo toglierei dall'attenzione, perché la forza economica e comunque la volontà di fare quello che non è stato fatto forse nel mercato estivo ha fatto sì che credo, insomma, metta il Como nelle condizioni, sempre con lo stesso paragone che si faceva prima col Parma, sperando per loro che i nuovi acquisti si possano integrare perfettamente e immediatamente nel calcio italiano. Però dal punto di vista generale mi sento di dire che il Como è quello che vedo più con la possibilità di allontanarsi da questa zona non carina. Poi ci rimane il Verona, ovviamente c'è il Lecce, c'è il Venezia, Io credo che la classifica sia estremamente corta, purtroppo anche noi siamo un po' inguaiati nelle sabbie mobili, per cui dobbiamo guardare sì in avanti, ma un occhio dietro bisogna buttarlo. Devo dire che fino ad ora i risultati non sono stati così severi nei confronti del Parma. Però se noi guardiamo gli scontri diretti con le altre squadre, dal Genoa al Cagliari al Venezia, non abbiamo dei risultati talmente positivi. Considerare che una partita vinta contro un'avversaria diretta non vale 3 punti.
In che senso? Beh, certo, assolutamente. Sì, proprio per la classifica più ancora che per il morale. Valgono sempre 3 punti, Stefano, invece le partite eventuali, le vittorie eventuali contro squadre come il Milan, insomma, Milan che è stato sconfitto, ma bene per la Juve, male per il Milan, che deve dare delle risposte, che stasera gioca, peraltro tra poco andiamo a Milano per capire le ultime novità. Forse non la miglior situazione per affrontare il Milan.
No, però io ti dico la verità, sono anche un po' stanco di trovarci delle squadre come il Genoa che ha appena cambiato l'allenatore, il Milan che è un po' in crisi per cui adesso deve dimostrare che non abbiamo mai una partita contro una squadra scarsa
A pancia piena.
Esatto, con la pancia piena che affronta la partita così guardando insomma noi abbiamo sempre qualcuno da salvare, qualcuno che si è rimesso in gioco, ed è una situazione un po' pesante. Il Milan, noi abbiamo battuto un Milan all'andata che era altrettanto se non peggio inguardabile, abbiamo fatto una partita meravigliosa e in questo momento il Milan ha avuto una fiammata quando erano al caldo con la Supercoppa, poi i problemi sono continuati a ripresentarsi, il sigaro di Consensao si è spento e quindi adesso loro hanno l'obbligo di dimostrare la forza di questa squadra. Se aspettassero qualche giorno, una settimana, non sarei dispiaciuto. Se continuasse un po' questa crisi per darci la possibilità di tornare a casa con un risultato utile, non dico un risultato pieno, ma un risultato utile che dia anche, oltre alla classifica, anche un po' di morale.
Sì, è vero. Ne avrebbe davvero molto bisogno il Parma, che già questo punticino l'ha portato a casa, anche e soprattutto per il morale, anche con un filo di amarezza per qualcosa che forse avrebbe meritato in più. Stefano, grazie davvero di essere stato con noi e già buona partita per domenica.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a Stefano Frigeri. Con noi tra poco andiamo a Milano allora per sentire le ultime novità, ma prima alcune informazioni intanto di servizio per quegli ascoltatori che ci chiedevano sui biglietti per Milan-Parma. Allora, settore ospiti che è nel terzo anello verde, capienza 4.259 posti, i biglietti sono disponibili in vendita fino a sabato 25 chiaramente alle 19 sul circuito Viva Ticket, sia online che nei punti vendita autorizzati. Biglietto nominativo con documento di validità, quindi serve questo. Qualche messaggio: buon pomeriggio a tutti su Erlice e Mazzitelli, abbiamo detto De Prato e Keita sono diffidati a rischio Parma-Lecce. Gaetano dice magari preferibili da lasciare in panchina, però io non credo che Pecchia farà questo ragionamento, anche perché lui affronta tutte le partite come se fosse, come dire, come avessero lo stesso valore. Di fatto lo hanno, almeno fino a qui non ha mai dimostrato di fare turnover o scelte dettate da diffide precedenti, piuttosto cambia in corso d'opera se arrivano dei gialli per non perdere dei giocatori espulsi ma all'interno della stessa partita. Miaila solo per l'impegno andrebbe premiato, scrive un altro ascoltatore. Poi non darei per persa la trasferta di San Siro, il Milan ha i suoi problemi, gioca stasera contro il Girona, domenica potrebbe avere un calo fisico, in più il Parma può far esordire i nuovi innesti dal mercato con insomma l'emoticon delle dita incrociate per il nostro ascoltatore. Ci fermiamo, pubblicità e poi di nuovo insieme.
Palla in tribuna.
Hai sentito? Abbigliamento Giorgio Passerini fa una grande svendita per chiusura attività.
Ma come? Il negozio di abbigliamento di via Mazzini è il più grande della città?
Sì! E fanno sconti straordinari fino al 60%, con un grande assortimento di piumini, cappotti, giacconi.
Anche giacche e abiti?
Sì! E maglie, pantaloni, camici, accessori e tutto quanto puoi desiderare. Per te e anche per me, con la consueta grande qualità.
Giorgio Passerini Abbigliamento, a Parma in via Mazzini 3. Sconti validi dal 2 gennaio al 31 marzo 2025. Autorizzazione numero 7687/2024 del 10/12/2024.
L'audacia della scoperta, la curiosità di nuovi incontri. A Fidenza Shopping Park, dal 4 gennaio, arrivano i saldi invernali. Casa, moda, tecnologia, sport e tempo libero. Vieni a scoprire tutte le occasioni per te. Fidenza Shopping Park, Eiffel Green.
La sicurezza
è Volvo.
La tecnologia
è Volvo.
Il prezzo
è perfetto.
Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 marzo 2025 con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A, Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme per Palla in tribuna e saluto, abbiamo il piacere di averlo con noi, il collega giornalista Lorenzo De Angelis. Buon pomeriggio Lorenzo.
Ciao, buonasera a tutti.
Milannews.it, portale molto seguito per le vicende rossonere, che ricordiamo gioca stasera alle 21 a San Siro in Champions League, giornata 7, la penultima contro il Girona. Lorenzo, chiaramente l'attenzione è su stasera, però già qualcuno aveva iniziato a parlare di giocatori disponibili o meno per il Parma, insomma comunque c'è lo sguardo già anche alla sfida di campionato che per il Milan diventa fondamentale per non perdere ulteriori punti.
Sì, assolutamente, soprattutto dopo la sconfitta di sabato a Torino, insomma, che è stata una brutta botta per la formazione di Conceição, perché in caso di vittoria avrebbe potuto accorciare al quarto posto, però insomma adesso dista 8 punti, quindi è normale che nonostante le forze siano concentrate su stasera, un pensiero a domenica, ci va sicuramente.
È una squadra, il Milan, almeno io ho visto così da fuori, correggimi se sbaglio, che ha delle grandissime potenzialità, cioè se gioca bene in partita può essere devastante, però ha una discontinuità quasi incredibile per quel livello.
Sì, assolutamente, è una squadra che effettivamente per organico a mio avviso è seconda a poco in Italia, all'Inter, al massimo alla Juventus stessa, però l'impressione è che da dopo lo scudetto sia svanita quella magia, insomma, che ha riportato il tricolore al Milanello con i giocatori quasi come se avessero la pancia piena, nel senso non si vede reazione in loro, e effettivamente è così, se la partita è importante loro tendono a dare il 100%, come è capitato spesso quest'anno, vedi le due partite di Supercoppa o il Real Madrid in Champions League o il derby d'andata, quando invece la partita non è di cartello tendono un poco quasi a rilassarsi, ecco, e penso che sia questo il problema principale di questa squadra.
Ho letto a proposito di Parma, della partita di domenica, Pulisic, Chukwueze, ci fai il quadro di chi potrà effettivamente esserci, se si sa al momento?
Allora, al momento è ancora presto, anche perché alla fine a domenica mancano ancora un po' di giorni, però oggi durante la rifinitura per il Girona si saprà sicuramente di più su Pulisic, perché Pulisic ieri ha lavorato ancora differenziato a Milanello, quindi potrebbe recuperare come no tra tutti, ovvero tra i vari Loftus-Cheek, tra i vari Okafor, Chukwueze, lo stesso Pulisic. I due che possono recuperare per domenica possono essere proprio l'americano e Chukwueze, con Okafor che comunque alla fine è disponibile nonostante in Germania sia saltato il trasferimento all'Ipsia per questioni fisiche, ma in realtà insomma dal Milan non traspare questo.
Ok, chiarissimo. Allora io ti lascio, però prima ti faccio una domanda: che ne pensi di questo Parma? Se hai avuto, cioè, da un po' da fuori, ecco, in questa lotta a salvezza, che avversario aspetta il Milan?
Guarda, io l'ho visto giocare spesso, io all'andata mi trovavo al Tardini, quindi ebbi una grande impressione della squadra di Pestia. Poi comunque da questo mercato si sta rinforzando. Djuric, a mio avviso, è un attaccante più che valido per la Serie A, quindi ho l'impressione che a lungo andare, nonostante alle volte può avere degli alti e dei bassi, come giusto che sia, sarà una squadra che si salverà facilmente e ha un futuro rosio davanti.
Vedremo allora cosa succederà, e chiaramente ci prepariamo a questo Milan-Parma di domenica. Lorenzo, grazie davvero di essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie mille, grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie a Lorenzo De Angelis, giornalista di milannews.it, dove chiaramente si lavora, ci si prepara alla sfida di stasera di Champions, ma anche Pecchia sicuramente ci darà un occhio con i suoi analisti, come avviene in tutti i club, per studiare qualche contromossa. Ancora tanti messaggi, ma prima diamo così un aggiornamento. Lo scrive DAZN, chiaramente un emittente che conoscete bene, scrive un aggiornamento su Dennis Mann. Secondo quanto riportato, rimane comunque in cima alla lista per il ruolo di esterno alla Fiorentina, ma ad oggi solo contatti tra il club viola e il calciatore. Insomma, DAZN dice: il Parma ad oggi non ha ricevuto nessuna offerta dai gigliati, ed è dunque quello che anche a noi risultava negli ultimi giorni, cioè pur parlare però. E poi vanno stretti i rapporti e vanno depositate anche le offerte ufficiali, ma vale anche un po' per il Milan, in particolare per il discorso Jimenez, che è questo attaccante che ormai la squadra rossonera ha messo nel mirino. Secondo le ultime indiscrezioni non ci sarà, insomma, contro il Parma non dovrebbe esserci nemmeno Walker, entrambi comunque da ufficializzare. Comunque, nel caso di Jimenez, il Parma ha il sì del giocatore e poi adesso dal via alla trattativa col Feyenoord. Questa è la situazione, ci sono tante novità anche nelle altre squadre. Abbiamo detto prima del Venezia, dove ci sono non pochi malumori per il possibile addio di Poggianpaolo. Si parla del Palermo, si parla del Gallo Belotti a sostituirlo. Insomma, questo sarebbe comunque un cambio sensibile negli equilibri della lotta a salvezza, perché perdere Poggianpaolo, che comunque non è nella stagione realizzativa migliore, ma conosce bene l'ambiente, è esperto, eccetera, eccetera, è nei meccanismi di gioco, e prendere Belotti, che rimane comunque una scommessa, nonostante la sua lunghissima esperienza, la sua qualità, i suoi score nel passato, comunque potrebbe cambiare le carte in tavola, né bene né male, certamente. Così come Jovic al Monza, un'altra trattativa di cui si parla. Ci sono squadre, le altre vischiate nella lotta a salvezza, che stanno lavorando, e non poco. Allora, diversi messaggi. Serve un centrocampista esperto che abbia fatto la Serie A, non fidiamoci troppo del ritorno di Bernabé, anche perché Bernabé non sarà rischiato, l'ha ribadito anche Pecchia, cioè ha detto non entusiasmiamoci troppo per il ritorno di Bernabé, aveva detto che dava segnali incoraggianti e positivi, ma ciò non vuol dire che sia pronto, insomma. Per il momento il cronoprogramma del suo rientro è più o meno rispettato, siamo ormai quasi nell'ultima settimana di gennaio. Comunque bravo Kraus, sta dimostrando elasticità, non è da poco. E poi ancora Andrea dice: quindi compriamo una punta centrale di quasi 2 metri per spizzare palloni che arrivano da Suzuki. In buon senso invece mi diceva che con lui in aria potessero arrivare cross dalle ali. Quando capirete che il vero problema del Parma è l'allenatore, non è che devo capirlo io, nel senso, io analizzo la situazione, anche i colleghi, si riferiva alle parole di Marco Balestrazzi. Marco diceva, secondo me, che sono soluzioni in più, cioè d'utilità, sono soluzioni in più che con un giocatore come Djuric ci sono, i lanci lunghi, il lavoro di torre, anche come dice il nostro ascoltatore Andrea, anche e soprattutto i cross dalle fasce che possono trovare efficacia con un giocatore come Djuric in area di rigore. Poi ancora, penso che Keita farebbe un'impressione diversa se giocassi in una squadra con una difesa più solida e organizzata, cosa che il Parma fino a poco tempo fa non aveva, in più costretto tante volte a chiudere i buchi lasciati dagli esterni. Insomma, il nostro ascoltatore dice che Keita cade spesso in qualche errore anche di lucidità, se vogliamo, perché deve fare più lavoro e si troverebbe meglio in un'altra situazione. E poi ancora, quanti biglietti finora venduti nel settore ospite per Milan-Parma, scrive Luigi. Io questo non lo so, però so che sicuramente ci sono ancora biglietti, quello senza dubbio, ma non ho il dato, credo che sia ancora presto per averli. E poi ancora, ma il Parma farà un tentativo per prendere anche Sharon Dur, del centrocampista italiano di ritorno al Paris Saint-Germain, che ne detiene il cartellino da Besiktas, ragazzo giovane, 20 anni nel giro dell'Under 21, molte squadre però su di lui, questo secondo me sarebbe un bel profilo, valutazione all'incirca 4 milioni. Vedete, comunque anche i nostri radioascoltatori, scusate, e tifosi del Parma si dividono anche sui giovani, comunque da molti criticati perché adesso non servono secondo molti giovani di prospettiva, per altri comunque vanno colte delle occasioni, come potrebbe essere questo ragazzo. Sembra che la Fiorentina stia pensando fortemente a Mann, secondo me in giornata domani potrebbe arrivare un'offerta. Dai 15 milioni in su si può fare, ma meglio se fossero 20. Beh, credo che con 20 il Parma non avrebbe dubbi. Speriamo bene con l'arbitro questa volta, dice Francesco. E poi ancora, buongiorno, diciamo la verità, netto degli infortuni però che ci stanno in tutte le squadre, direi che chi diceva che questa squadra non aveva bisogno di nulla o quasi dovrebbe chiedere scusa, visto che rispondevano con offese, se si osava dirlo, dice Gianmarco. Sì, non credo qui, insomma, qui almeno noi abbiamo sempre detto che servivano dei rinforzi per sopperire a quelle difficoltà e a quei limiti che si sono manifestati con il proseguo della stagione, che forse all'inizio erano stati un po' oscurati dai buoni e sorprendenti risultati, ma tante volte anche io ho sottolineato come il problema del Parma sia stato aver perso dei giocatori importanti e per tutta la stagione, ma molto lontano dal mercato, quindi con la possibilità di andare sugli svincolati, che però quasi mai è efficace. Questo secondo me è stato il problema vero e proprio, cioè tanti giocatori fuori per tanto tempo e senza soluzione di coprirli, ecco, con altri acquisti in qualche modo. E poi ancora, Djuric ha l'anima che serve da duro, noi abbiamo solo un po' di giocatori più molli, servirà da stimolo, dice un altro ascoltatore. Poi vediamo tanti messaggi appunto sul mercato, molti li rimandiamo a calcio al mercato dalle 21 su 12 TV Parma, ci sarà anche la segreteria dei tifosi, seguite poi con tutte le novità la pagina di 12 TV Parma sui social, in particolare su Instagram. Noi prima di chiudere diamo uno sguardo intanto alle ultime novità, che sostanzialmente non ci sono, se non il fatto che Djuric è adesso a Parma e ha iniziato a svolgere le visite mediche. Stasera nel corso del nostro TG Parma dovremo avere anche le immagini, le prime immagini del giocatore in città. Ricordiamo anche quale sarà il quadro della prossima giornata, l'abbiamo già fatto, ma vorrei sottolineare che comunque nella prossima giornata ci sono due scontri diretti a lunedì, quindi lunedì 27, come Venezia, Verona e Genoa Monza, molto importanti in chiave crociata, netto del risultato a San Siro. Ci sarà però anche Torino Cagliari, che aprirà venerdì la giornata, che poi proseguirà con Como Atalanta, Napoli Juventus ed Empoli Bologna, e poi domenica Udinese Roma, Lecce Inter e Lazio Fiorentina. Tanti impegni difficili anche per tanti rivali, speriamo che in una giornata in cui ci si può aspettare di meno poi arrivi un buon quadro per i crociati anche con questi nuovi arrivi. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, stati qui con la programmazione di Radio Parma.